Arrivati da dove? Arrivati da?
Praticamente il posto, i miei hanno fatto prima di venire qui, facevano le mugnai. Facevano le mugnai vicino a dove è adesso l'Argine. Cos'è l'Argine ad Ancona? Il ristorante dell'Argine.
Sì, quindi a Dolegna.
Esatto. Lei disse che ha ristrutturato il mulino, ma questo è perché i giornalisti l'hanno spiegato che va bene. Perché il mulino era dall'altra parte dove abitavano i miei.
Tu lo sai, perché insomma.
Non solo, ma il mulino mio nonno l'ha venduto quando è venuto di qua. Ed era la casa di fronte, insomma, che lì passa questa Recche, che è un affluente dello Iudrio, e c'era questo piccolo mulino. Lì sono stati lì un bel po' di anni e poi sono venuti qui, insomma. E qui c'era l'azienda classica di una volta, con un po' misto, con praticamente un po' di seminativo, un po' di. Qualcosa di bosco,
qualche frutteto, insomma,
un po' misto, insomma, quello che era un po' qualche prato, e da lì pian piano si è partiti da questo vigneto di Friulano, che veniva bene perché mio papà gli anni lì andava a fare i corsi, quegli anni lì c'erano i corsi del Club Trepino, e quando portava il suo vino gli dicevano che era eccezionale. E uno dei motivi, ho cominciato a produrlo da solo, perché prima si è venduto sfuso, io ho cominciato, quando ho cominciato a lavorare io praticamente ho cominciato a imbottigliare, e nel 99 ho deciso di farlo da solo, proprio perché quando ti trovavi in cantina capivo che ogni volta le vasche che derivavano da questo vigneto avevano un livello diverso. E a un certo punto uno comincia anche a cercare di capire perché le qualità delle uve di quel vigneto lì sono più alte della media dei vigneti di Friulano che sono in giro. E uno dei motivi che ha sicuramente è il fatto che è stato piantato a mano. Essendo piantato a mano, cosa vuol dire questo? Non è tanto il fatto della logistica, ma essendo piantato a mano vuol dire che non si è mosso il terreno. Cioè, una delle basi che ci sono per portare una qualità molto alta è quella di riuscire a lavorare sempre sullo strato superficiale. Perché da 0 a 30 cm abbiamo tutte le sostanze diciamo importanti, da 30 a 60 c'è ancora qualcosa, sotto è terreno vergine. Oggi la grande maggioranza delle colline friulane purtroppo sono state rigirate, perché noi non abbiamo dei terreni che possiamo lavorare a rintocchino, che sarebbe il sistema che va su in verticale, ma devi lavorare a ferrata. Voi vedrete che tutte le colline sono fatte, perché io cerco di andare in vigna, perché così spieghi, vedi come sono le cose. Se andate a vedere il vigneto storico, non ha terrazzo. È un vigneto piantato inclinato. L'hanno piantato inclinato e facevano, una volta si trovavano più famiglie assieme, facevano tre palate di profondità, e lì è un terreno che potrebbe essere lì da 3-4 mila anni, cioè non si è mai, era un prato probabilmente che loro è stato mosso e seminato, piantato le viti. E lì capisci perché poi c'è questa. Quando mio padre è arrivato ha capito che se continuava a muovere il terreno, essendo inclinato, già si è creato, se una volta venite a vederlo, dove c'è la fila delle viti, si è creato un dislivello di 30-40 cm. Perché i primi 15 anni, una volta si muoveva il terreno sotto le file, no? E, essendo inclinato, ha creato un dislivello. Lui ha detto, se continuo così, in poco tempo ho buttato fuori il vigneto. E ha deciso, più di 50 anni fa, di inerbirlo. Per cui, il vigneto lì ormai è poco meno di 60 anni, tra 57-58 anni, che ha provato un anno o due, ma poi ha lasciato l'erba. Per cui lui è da 60 anni, quasi che tagliamo l'erba e basta. I primi 30-40 anni si è tagliato con la falce, poi pian piano con un po' di. Però essendo con questo scalino, anche oggi lo dobbiamo fare con questo spogliatore, non è che abbiamo tante alternative, non ci sono macchinari, noi non abbiamo mai usato diserbo sul vigneto lì. E lì hai un valore aggiunto che è importante, insomma, questo fatto di avere un terreno che è rimasto lì, abbiamo piantato, poi mio papà aveva un terreno simile, e per ovviare questo problema di questo fatto dell'inclinato, cosa ha fatto? Ha chiamato una ruspa, ha fatto un piano, una scarpata e un altro piano. Quel vigneto lì adesso ha circa 55 anni e non funziona. Funziona bene, ma non all'altezza dell'altro, perché e quando metti a posto il terreno, cosa succede? Lui ha fatto questi due piani, ci sono 9 filari per piano, i primi 4 vegetano poco perché sono quelli sul terreno vergine, i quattro di qua vegetano troppo perché hanno troppo terreno di riporto. Vai fuori equilibrio, tu lo metti a posto, tecnicamente sistemando i pH con tutta una serie di tecniche, vai dopo un anno a fare l'analisi e a posto, dopo due torno tutti come prima. Cioè, non è che uno dei grandi problemi che abbiamo oggi, tutti i lavori che stiamo facendo con Bigot, tutte le ricerche che facciamo, è proprio anche trovare delle forme dove hai dei terreni che vanno un po' fuori tiro di questo modo, di sistemarlo. Ma credete che a oggi non si è ancora trovato delle soluzioni veloci, per cui non si capisce bene quanto ci vuole. Potrebbe essere 50, 100 anni, 200, sai, cioè tempistiche molto lunghe. Poi lavoriamo chiaramente con sistemi naturali, con, insomma, le tamazioni, i sovessi, di questo tipo, magari si può migliorare un po', però la realtà è che alla base, insomma, ci sta che capisci perché la qualità elevata di un'uva deriva, secondo, la prima base è il terreno, che terreno è sotto, e questi sistemi dei movimenti della collina purtroppo hanno creato una serie di problematiche. Questo è giusto per farvi capire, diciamo che la partenza è sempre quella, no? Che quello che la pianta può tirar su è quello che poi ti trovi, diciamo, dall'altra parte. Partiti col friulano, poi si abbiamo allargato come tutte le aziende friulane, ai vari pinabrici e tutte le altre varietà. E dopo magari ne parliamo quando assaggiamo i vini, magari sulla parte vini. Due parole su questa. Qui noi non avevamo, questa cantina qui è operativa da 4 anni, andiamo verso il quinto anno praticamente, comunque abbiamo fatto 4 vendemmie dentro. E è stata costruita, qui c'è tutta terra, abbiamo tolto circa 20.000 cubi di terra, cioè la terra era su quella costruzione che avete di fronte, era circa 3 metri di terra. Abbiamo fatto quel campanone lì prima degli anni 80, poi abbiamo tolto altri 10-12 mila cubi, che ho fatto quel piano lì davanti, perché avevo già previsto di fare cantina qua dentro, e poi l'ultima volta abbiamo tolto un altro quasi 15 mila, che abbiamo allungato un vigneto da questa parte, e per cui questa è una cantina che è a piano terra, ma completamente interrata. Sopra c'è un metro di terra, sui lati c'è terra, è tutta poi bentata, anche sotto terra, cioè anche sotto addirittura, ma anche sui lati, da tutte le parti dove c'è terra. Abbiamo tutta l'aspirazione dell'aria che cambia l'aria circa 8 ore al giorno per tenere un'aria sempre diciamo, a posto. Non ha controllo di temperatura, va dai 10 gradi ai 20 gradi più o meno, questa è l'escursione che tiene, perché essendo tutta così poi bentata sottoterra, e diciamo ha questa escursione qui, non ha il sole che batte perché davanti lì c'è anche un capannone, per cui non abbiamo problematiche di. Tutti i controlli che vedete sono solo per le fermentazioni, per le malolattiche che ci serve di scaldare o raffreddare, ma a livello della stessa vasca. Noi facciamo sui bianchi, quello strumento lì dietro è uno scambiatore tubo in tubo, li caliamo fino a 20 gradi nel passaggio. Se le uve arrivano, ammettiamo che al massimo, io non ho mai visto, cioè i momenti peggiori possono entrare le uve a 35 gradi, però è una temperatura altissima. Perché con quello da 35 riesco a uscire a 12-13 gradi in pressa, per cui arrivi hai un'escursione che ti permette poi di lasciare il prodotto in pressa, lavorare con gli enzimi e quant'altro in maniera adeguata. Per fare i bianchi, quello è uno strumento molto interessante. Più interessante è che la temperatura sia giusta, per cui oggi si sta aumentando il lavoro della vendemmia meccanica, dove è possibile, perché lo puoi fare di notte quando è freddo, che è un valore aggiunto non da poco. La vendemmia meccanica è cresciuta dal punto di vista qualitativo in maniera esponenziale, cioè negli ultimi 10 anni le macchine sono evolute in maniera incredibile, si vengono a vedere i risultati di quello che viene fuori, è un lavoro incredibilmente perfetto. Io ho dei ragionamenti che sono un po' strani, ma l'idea è questa, che se tu hai un'uva perfetta la fai vendemmiare a mano, se non è perfetta conviene vendere la macchina perché il lavoro è migliore. Su un'uva che ha qualche problema l'umano ha difficoltà, noi abbiamo il pensiero di solito contrario, no? Che mandi l'umano a selezionare. Nella grande maggioranza dei casi la macchina seleziona meglio, perché oggi con i sistemi che ci sono di taratura delle battute, la pulizia posteriore, perché hanno cominciato a mettere anche dei sistemi quasi di pigiatura sulle vendemmiatrici. Quando hai della nata con dei problemi, mediamente la macchina lavora lentamente. Non solo, ma in certi casi, su qualche varietà, a parità, anche se tu hai fatto il lavoro esatto, ci sono delle componenti chimiche che avvengono. Vi dico una sul Sauvignon, ad esempio, se tu hai due vigneti uguali, ne vendevi una a mano una macchina, quasi sempre devo vendere la mia macchina con l'età più alta, perché si produce la cisteina con la mia macchina, proprio per il sistema di lavoro che viene fatto quando viene raccolta, che migliora nettamente i profumi di Sauvignon. Quasi tutti i Sauvignon vendimati a macchina sono migliori di quelli vendimati a mano. Su altre varietà magari è leggermente diverso, però insomma ci sono tutta una serie di... Era per capire che non sempre va denigrato il sistema, insomma. Poi la velocità che ha, il fatto di portare dentro un prodotto nel momento giusto, anche questo diventa la collina, chiaramente, per adesso, anche se stanno arrivando macchine anche da collina, sempre di più, cingolati, piccoli, stanno facendo delle macchinette interessanti, però è chiaro che la collina sta sempre meno. Uno dei grandi problemi sulla vendemmia macchina sono i vigneti molto vecchi, perché ha bisogno di una flessibilità, il sistema di vendemmia meccanica ha bisogno di una flessibilità, cioè non può essere rigido. E la vite che comincia ad avere oltre 30, 40, 50 anni, diciamo che una delle cose che gli manca è la flessibilità dei fusti, perché sono un po' meno lì, allora poi c'è il loro produttore. Vediamo intanto dentro, sono un diretto di qua. C'è qualche domanda così?
Io ho una domanda. Per quanto riguarda il discorso della terra, che lei diceva che c'è una parte più buona e superficiale, però la vite va tanto
poco come radici. Anche dolcemente. Ma solo nei casi che ha bisogno. La vite sta superficialmente quando sta benissimo. Quando ogni volta che diciamo, tende ad andare in crisi, lei spinge verso il basso, perché va a cercare acqua qui. Quello che porta su sotto è più acqua, poca mineralità, non è che porta a casa la grande cosa. Cioè quello che porta a casa molto superficialmente.
Sono distanti tra di loro
i venti? Ma diciamo si va dai. È stata una serie di anni che si sono impianti molto stretti, si lavorava fino a 60 cm, 60 cm, chiaramente qualcuno ha puntato a 50, cosa impossibile gestire quelle potature. Però la vite fa questo, no? Infatti uno dei grandi problemi è le nostre colline, adesso noi stiamo lavorando con la regione, è già partito il progetto, ma come sempre in Italia siamo lenti, per cui ci vorranno. Io ho fatto i primi incontri nel 2004, stato un po' responsabile del mondo del sviluppo regionale, come gli anni già precedenti, qualcosa delle DOP, con vari altri sviluppo orientali. Allora, nel 2004 ho cominciato a fare i primi incontri con Canali, che è il direttore dell'Edo Tagliamento, si chiama, questi che fanno tutte le irrigazioni, del consorzio dell'Edo Tagliamento. E mi sono fatto i primi incontri per trovare una soluzione, cosa fare sulle colline, perché qui l'acqua non c'è. Quindi abbiamo fatto prove. Io ho fatto un test chiamando due di quelli che girano là, con le bacchette, là, no? Dove ho trovato un posto che tutti e due dicevano qui va bene, sono andato giù 150 metri e non c'era nulla.
Ma domande, niente da fare.
No, ma con la Vini ad esempio è andato giù 450 metri. Però. Poi gli hanno detto che se continuavo forse prima o poi la trovavano. No, ho detto che probabilmente c'era sì, c'è. Che poi comunque viene su un po' per pressione, non è che uno deve pescare 600 metri, se no ci vuole più una pompa per tirarsi su. Però sta di fatto che qui c'era un ex sindaco di Como, un certo Iginio Visentini che è morto, lui era un geologo, e lui ha sempre detto questa è una valle dove non c'è l'acqua, cioè qui. Poi magari vai a Como, in certi posti trovi l'acqua a 5-6 metri, ma è un'acqua relativa, non è una zona dove c'è molta acqua su. Allora abbiamo fatto questo progetto, adesso faremo una serie di punti di raccolta, dove l'irrigazione chiaramente sarà fatta alla gocciolante. In collina purtroppo non funziona il sistema interrato con l'Israelian, che è il migliore in assoluto, però dove c'è marna non va bene, perché la marna poi si sposta e lo spacca. Per cui le prove fatte bisogna mettere alla gocciolante. O già alla gocciolante è interessante perché consuma pochissima. Allora l'idea è di fare dei bacini dove raccogli l'acqua durante l'anno e poi fai le due o tre bagnature che servono. In particolare serve nei primi 10-15 anni. Allora, se tu sei una donna come le grave, non si avvierebbe mai, perché loro a 15 anni le metti e le buttano fuori. Ma la collina ha la tendenza invece a tenerle, perché a corno sono nati, a corno per casualità, non è che sono nati, partono dal Coglio, poi per casualità oggi hanno la sede a Corno di preparatori d'uva, Sirk e Simoni, dove hanno studiato, cioè perché hanno cominciato a studiare queste cose? In una situazione tipo le grave, questi studi che hanno fatto loro sono inutili, perché se tu butti fuori la vite entro 15 anni non serve studiare come potare, perché la potatura nasce per farla durare a lungo. E stata la nostra azienda ha un'età media di vigneti 40 anni. E lì se non porti giusto la vita muore, perché una potatura sbagliata entra, diciamo, la malattia del legno e ti crea problematiche di passaggio della linfa, praticamente non la vite. Tu vedi le viti quasi uguali, vai a assaggiare l'uva e ti rendi conto che c'è una grande differenza tra una e l'altra. Se poi prendi la vite, diciamo, la fai morire, nel senso la sezione a metà, cioè la tagli a metà, tagli il tronco a metà, vai a vedere cosa è successo e tu vedrai dentro che c'è una piena di necrosi, che non ci sono passati per la linfa e non ti accorgi dal punto di vista del colore esterno, ma in particolare il sapore dell'uva è molto diverso. E questi sono gli errori di potatura e loro hanno lavorato tanto su questo, proprio perché se fai una potatura esatta ti trovi una vita a 40 anni che quasi come ne avessi 15 ore. Questo è il valore aggiunto che hanno creato proprio per... Allora, a noi qui serve l'acqua molto, in particolar modo per i primi 15 anni, perché addirittura nei primi 7-8 anni tocca togliere l'uva. Sei annato di secco, come sta avvenendo adesso, ti trovi che dal 10 di giugno al di là del 2014, ma molto spesso piove fino al 10 giugno circa, poi fa un mese e mezzo, qualche volta due, con pochissima pioggia. Se lì hai viti che hanno fino ai 10 anni, diciamo, se non stai attento rischiano di morire, perché la madre non trattiene tantissimo altro. E ti trovi in situazioni veramente che la vite, se non gli tiri via l'uva, muore, se non tocca dargli dei soccorsi, magari giusto per portarla avanti. Queste sono strade che adesso speriamo nel giro di 5, 6, 7 anni che anche quelle orientali abbiano un'acqua da soccorso per arrivare ad avere ogni anno questo fatto, questo cambiamento di clima, questo aumento di temperature, lascia un po' il segno, anche questo da un po' lì. Facciamo parte di un gruppo, parlavo prima dei giornali di Gio che lui ha questo gruppo che si chiama Per le Uve, siamo circa una, saremo 30-35 aziende adesso che lavoriamo con un sistema chiamato VTS, Viticoltura Sostenibile, dove abbiamo eliminato gli iserbi, i sistemici. E da dove parte l'idea? L'idea parte di una cosa molto semplice, no? Come dice, cosa dice? Sembra talmente semplice. L'idea è quella che arrivi ad avere un'uva sana in raccolta, senza residui, cioè due componenti che non sempre, ad esempio, perché se no uno ti dice ma perché allora non fai bio o biodinamico o quant'altro? Non è che siamo contrari. Io ho cominciato a studiare biodinamica esattamente 38 anni fa, ho fatto i primi corsi a Pordenone con il dottor Stancinari, ho fatto 6 mesi, poi un giorno ho avuto la brutta idea di dirgli che l'idea mia era di fare solo viticoltura. Lui mi dice non si fa solo viticoltura. Cioè non si fa biodinamica facendo solo viticoltura, perché in quegli anni l'idea era dell'azienda che si persona grande. Oggi si fa biodinamica dappertutto perché c'è chi produce i prodotti e quant'altro. Però dicevo, non siamo contro il bio, però il bio in Friuli perde circa il 15% medio, con annate tipo 2008 con tra il 50 e l'80%, dove non ha perso l'80, dove non ha perso vicino al 100. Ma il grosso problema del bio in questo momento, in una zona fortemente piovosa fine aprile e fine maggio, entro la prima settimana di giugno, hai quei momenti lì che sono terrificanti, dove hai bisogno di avere delle coperture. E il bio oggi non ha tante alternative. Sono usciti una trentina di prodotti, le ditte hanno capito che il bio si sta direzionando su quella parte e hanno cominciato a lavorarci dietro. Una trentina di prodotti usciti, tutti testati, quasi nessuno funziona, perché praticamente tutti ti danno questi prodotti nuovi usciti che devi usare insieme al tuo rame, ma se tu usi solo il rame il risultato è praticamente quasi uguale, con la differenza che hai speso un po' di soldi in più. Allora, la realtà è che tu devi trattare di continuo e fai due problematiche. Una che è collegata a quello che ho cominciato stasera all'inizio, il problema del terreno. Se io devo andare dentro ogni 4-5 giorni perché ho una profondità elevata, compatto il terreno. Il compattamento del terreno è uno dei danni più alti che c'è. Dopo il danno fatto dalla sistemazione dei terreni tirando fuori il terreno vergine, il secondo danno è andare a conquistare un terreno bagnato, ma io non ho possibilità, perché se le spore, quello che facciamo noi adesso con BPS, ti arriva il comunicato e ti dice venerdì e mezzogiorno le spore partono, perché oggi siamo arrivati a questo sistema. Fino a un po' di anni fa i trattamenti venivano fatti o a cadenza, dicevano questo prodotto qui ha una tenuta di 8 giorni, 14 giorni perché era sistemico, quello che era, e ti trattavi, tac, e avanti. Oggi non è più così, cioè chi lavora a livello come abbiamo fatto il lavoro noi, noi abbiamo due ragazzi che hanno mappato tutti i vigneti di tutte le aziende, varietà per varietà, vengono presi, abbiamo un sistema 500 metri per 500 metri per avere tutti i dati di piovosità, umidità e quant'altro. Tutti i controlli in campo vengono messi vicini, lavorano con un centro dell'Università di Piacenza che si chiama Orta, vengono messi a posto i dati e si sa esattamente quando le spore del cronospora partono, che è la più importante, c'è anche l'oidio, si lavora alla stessa maniera ma diciamo è meno importante, e tu hai le cose precise di quando scadono. Non è una cosa, facendo questo noi spesso e volentieri ci capita che anche per 15 giorni non trattiamo. Perché i dati che vengono fuori in maniera precisa, noi abbiamo dei produttori che non seguono questo sistema, li vedi che trattano e noi saltiamo magari 15 giorni. Come qualche volta trattiamo una volta in mezzo, perché la spinta è talmente alta che si deve trattare prima. Cioè il concetto serve di essere più precisione assoluta nel sistema, quello di arrivare a fare le cose quando servono esattamente. Insomma, questo è un po' il concetto. Allora, se tu fai bio che devi... non hai tante alternative al rame, perché il rame è quello che funziona meglio di tutti, devi farlo molto spesso. E hai un altro piccolo problema, che il rame è un metallo pesante. La Comunità Europea, pensate che 25 anni fa si usavano fino a 20 kg anno per ettaro. Adesso la Comunità Europea ha portato a 6 kg, con l'idea che col 2021 mi pare voglia portare a 3 kg ettaro all'anno. Perché è un metallo pesante che dicono, io non ho la certezza perché... anzi spererei che si sbagliano, no? Che circa 100 anni di uso del rame inibisce la produzione della vite, ma non di quella vite, della vite in generale, cioè quel terreno lì. Allora, se è così, teoricamente, noi non siamo molto lontani, che tutte le colline friulane non si pianta più vite, non so se mi spiego. Io spero che, sembra che un po' l'erba la consumi, ma molto leggermente, perché non si muove il rame, cioè il fatto che la comunità stia cercando di bloccarlo è un po' questo. Allora noi abbiamo cercato di lavorare con prodotti non sistemici. Perché non sistemici? Qualcuno sa dire velocemente, perché abbiamo scelto che il sistemico è quello che ti lascia più tranquillità, perché il sistemico va in circolo e difende la pianta dall'interno. Noi abbiamo scelto di non usarli, perché purtroppo i sistemici sono quelli che hanno più residuali, cioè rischi di trovarti residuale alla fine, anche se il vino è un prodotto biologico che fermenta, per cui manda fuori un sacco di cose, però su certi prodotti il rischio è di trovarti residuale. Il nostro intento è di arrivare al residuo zero, usiamo i citotropici, che sono quelli che non vanno in circolo della pianta, ma si instaurano nelle prime cellule della foglia, per cui non sono rilevabili facilmente, ma non vanno in circolo, per cui non te li trovi come residuale. Questo è il concetto che abbiamo un po' adottato per avere un risultato di qualità elevata, cercare di non disfare il terreno per andare dentro di continuo e essere sempre più precisi. Il futuro sarebbe quello delle vite resistenti. Già ce ne sono più di una fatte, da Rauxede insieme all'Università di Udine ne abbiamo tirate fuori parecchie. Il problema che hanno è che non sono per le nostre varietà, sono le nostre varietà assieme ad altre. Morgante, lui ha già il sistema per farlo sulle nostre varietà, ma diventa un sistema praticamente transgenico. Cioè, non è proprio transgenico totale, ma che la legge non lo prevede. Lui ha chiesto al Ministero, perché avendo fatto il genoma della vite, lui e avendo lavorato adesso 12-13 anni, una decina d'anni circa su questo progetto, hanno trovato qual è il gene che difende, che, con cui la, la vita si difende. Per cui oggi basterebbe che l'Europa e questo genere lo inseriscono nel nostro tocai, nel nostro, nel pino grigio, nella rivola gialla, in quello che è. Per cui potremmo arrivare a avere la vita resistente delle nostre varietà. Perché oggi ci sono qualcuno che non è male, ma dentro, io ho partecipato a varie dimostrazioni a Casa 40 lì a Rausedo, no? E ci fanno, ci portano 10-12 campioni in vari, e si sentono i tipi di aromi che sono dentro, insomma è un lavoro un po' complesso. Sta di fatto che quasi tutti, ad esempio sul Sauvignon, viene fuori, ci mettono 10 Sauvignon, ce ne due di buoni. Quali sono? Quelli storici. Perché quelli nuovi non sanno Sauvignon, sanno di un qualcosa simile, ma che sempre poco. Allora il futuro, diciamo, il vero bio sarebbe questo, cioè di avere una vita che è resistente alle malattie per conto suo. Questo sarebbe, diciamo, il traguardo, diciamo, finale. Però a oggi purtroppo, io che avevo la passione di fare l'auto demolitore è un mestiere molto più etico che farlo io. Questo è per farvi svegliare un po', no? È molto più etico perché l'auto demolitore prende un prodotto morto, fa vivere nel tasso dei pochi. Fare vino devi trattare, per cui inquini. Poi, quando hai fatto un vino, allora se non lo fai tanto buono c'è meno danni perché uno ne beve poco. Se lo fai tanto buono uno ne beve di più perché fa più danni, più si zucca fa danni. È più un casino, no?
Insomma.
No? No, ma sembra strano, però
no, no, ma certo.
Cioè, se la legge da una parte, no? Questa è un po' la realtà, noi facciamo un mestiere, da una parte è bello perché hai tutta una serie di cose, però siamo un po' sfortunati, perché è un prodotto veramente che, prima, se tu vedi, perché non sono entrati, io sono uno dei primi a Cono, mi hanno attaccato quando ho comprato, io ho comprato a Cono tra i produttori piccoli, la prima macchina a recupero, tutte quelle che si, adesso ne vedete tante in giro. Quello che vai a fare i trattamenti che sono chiuse, recuperano il prodotto praticamente per evitare le derive. Sì, il mondo sta andando sulla direzione, no? Di sempre, sempre più di cercare di salvaguardare, no? Di non trattare quant'altro. Questa è un'altra strada, insomma, di cercare di sempre di più. Per cui è un mestiere che un po' poi si bevono e si indica, l'altro non ha generato la potenza perché ha bevuto. Sono casino. Andiamo avanti. Dove facciamo un po' di rossi, di bianco solo Chardonnay e bon i dolci, per tutto i piccoli ti fanno un po' di... niente di... La logica di... Voi siete, mi pare, tutta gente appassionata di vino, avrete capito che è duro bere un rosso importante non passato in legno. Nel mondo, dal mio punto di vista, non esistono. Cioè, si bevono dei vini buoni da bere a pranzo, facili, semplici, è una cosa, ma se andiamo sopra un certo livello qualitativo, quando fai delle uve importanti, hanno bisogno di farci il suo passaggio in legno. Che sia, voi sapete che i passaggi in legno sotto l'anno non funziona nessuno, se hanno bisogno almeno circa da un anno in avanti, perché prima tirano fuori solo delle sostanze un po' negative. Questo è quello che nella logica si parte da un anno, poi in base alla struttura del vino vai, puoi andare oltre. Se non hai struttura è meglio non metterlo. La teoria è che il vino ammazzi il legno e non il contrario. Questo dovrebbe essere un po' il meccanismo. Fanno un bel lavoro perché hanno questo sistema di microossigenazione, è un ruolo che oggi si sta rivalutando un po' nei vini rossi il cemento. Il Piemonte sta riacquistando tantissime vasche di cemento, in particolare non tanto per i passaggi iniziali ma per gli stoccaggi successivi, e li fanno in cemento senza vetrificazione, cemento puro, proprio pulito, senza niente, li mettono in cemento perché questo non produce corrente galvanica come fa l'acciaio e non porta riduzione, non porta mancanza di ossigeno che tende un po' a chiudere il vino rosso, a parte le otre che avete visto, che qualcuno, che le anfore e compagnie che stanno andando avanti anche queste. Adesso l'altra settimana mi è arrivata una mail, non le ho ancora viste, ma le fanno di porcellana, ad esempio. Fanno delle botti da circa 8-10 ettolitri e sono di porcellana. Andiamo fuori porcellana.
La ricerca, l'esercito dei cinesi. No, dico la ricerca.
Sì, vanno avanti. No? Ma questa cosa del cemento, che erano le vasche di cemento, sono state un po' così. E si stanno rivalutando molto dove fanno grandi rossi, la tendenza è a riprendere, era a visitare Fontana Fredda anche da Farinetti, sono appena arrivate una trentina. È una, perché ha questo fatto che al di là del, se ce l'hai in una cantina che non è tanto come qua, che è abbastanza, che è costante, ma se hai una cantina che le temperature tendono a oscillare, l'oscillazione non c'è, no? E l'oscillazione è una delle cose peggiori che c'è per un mantenimento dei vini. E in una vasca di cemento l'oscillazione è sempre lenta. Cioè, non ha vasca di acciaio, e in, se tu gli batti il sole contro, in un'ora ti cambia di 5 gradi, vuol dire. Il cemento è lentissimo, perché lo spessore è grosso, per cui non ha l'escursione, l'escursione quella rapida, diciamo, che può essere giornaliera, no? Di sistema. Tu hai un posto dove cambia la temperatura un po' spesso, il cemento... E poi questo fatto che c'è una leggera microossigenazione.
Allora, il raffreddamento che ci diceva all'inizio, quello con la serpentina, in quanto tempo lo fate? Oppure lì si abbassa la temperatura?
No, istantaneo.
Istantaneo e basta.
No, quello è un passaggio. Lì entra dentro il pigiato, lì va dentro il pigiato, non il vino. Lì io mando dentro il pigiato prima di pressare.
Ma è lì la velocità non...
No, io ho un variatore di velocità, in base chiaramente se mi entra a 17 gradi lo faccio andare più veloce e tengo la temperatura del glicolo più bassa, più alta. E se mi entra a 35 gradi abbasso la temperatura del glicolo e abbasso la velocità di passaggio, di modo che lì lavorano in controcorrente, no? Cioè il vino corre da questo, cioè il vino, la massa che entra dentro corre così, il glicolo corre in controcorrente e porta via la temperatura. Questo è il sistema che viene adottato, no? E con questo meccanismo tu lavori con la velocità di passaggio, cioè c'è una pompa che ha una, le pompe che usiamo perché i lavori sono peristaltiche, sono quelle che usano per i travagli del sangue. Avete visto dove si vedono anche,
sì.
Sono queste pompette così con i tubicini dove non c'è un corpo che entra dentro, cioè il sistema peristaltico è una camera, cioè una camera dipende dalla grandezza della pompa, nel caso del sangue avranno 2-3 mm di buco, le nostre qui avranno 6-7 cm, saranno pompe anche grandi, enormi, dove c'è un rullo praticamente che chiude completamente questo tubo di gomma, totalmente, lo chiude totalmente e con un giro tondo va avanti per circa a spanne, mezzo metro, 70 cm fa di giro, no? Per cui quel pezzo lì che l'ho pressato fino in fondo e l'ho mandato avanti, è andato avanti senza niente, cioè non ha un corpo dentro, non c'è una pompa che gira con qualcosa che va a rovinare, no? Dietro arriva l'altro rullo che lo schiaccia, è un po' quello, non so se avete mai visto a fare voi i salami, le cose, che prendi il budello e mandi avanti, è la stessa cosa. Pensate che travasano le olive intere con quelle pompe lì, cioè senza romperle, cioè fanno uno spostamento proprio che non ha nessun tipo di sì, no, non c'è niente che va a toccare, perché solo questo tubo che viene scacciato in maniera totale e mandato avanti. E crea risucchio poi di suo, di riflesso, ed è un metodo dove tu trasporti, che siano vinacce, che siano altre cose, in maniera molto soffice, cioè come se tu lo facessi a mano, insomma, è un sistema eccezionale dal punto di vista. E quella lì cosa? C'ha un motore, chiaramente, che la puoi far girare. La mia vali da 0 a 48 giri al minuto, no? Che è anche molto lenta, 48 giri non è una cosa là che corre come i matti. E lì, in base a quanto la fai andare avanti veloce, chiaramente cala più la temperatura. Ma nel caso del pigiato, ad esempio, più è veloce il calo, e meglio è, perché gli crei un trauma termico e eviti tutte le partenze di fermentazione e quant'altro. È molto interessante quel lavoro lì. Lì c'è secondo me un bel cambio, o fai questo oppure cambi radicalmente il sistema e adotti un sistema di fermentazione spontanea immediata, quello che può fare Grauner o chi fa gli arancioni, insomma, no? Quei concetti lì, loro lavori con temperature alte, ma cambia radicalmente il metodo di operare, insomma, sono due diciamo...
Quanti avete, non che voglio sapere dei concorrenti, ma quanti avete questa macchina?
Ma buona parte.
Ah, ormai...
Adesso sì, diciamo, io ho comprato il mio primo gruppo frigo per fare, lì non lavoravo su pigiato, lavoravo su vino, ho preso un fallimento 36-37 anni fa, che qualcuno mi ha detto, cosa devi mettere nel frigo? Ho detto, ho comprato un frigo, ho detto, no? Pensavo che si butta dentro, capito? Cioè, che non ci fossero i tubi che passano. E c'era un fallimento a Gorizia di una distilleria, ho portato a casa un po' di botte di acciaio e anche un gruppo frigo che ho cominciato a fare i primi, diciamo, le prime abbattimenti di temperatura per fare le decantazioni. Questo ne avevo prima un altro, più piccolino, questo qui l'ho preso nel 99. Nel 99 ho preso questo qua, è una macchina eccezionale, questa è la mia, sì, la mia dimensione, è quasi sovradimensionata, è fatta apposta per avere questo lavoro così. C'è un dato che qualche cantina che ha fatto grandi investimenti, non da poco, non l'ha inserito, ma se vai a sentire i vini, poi io gli ho detto, ma perché non l'avete messo? Diciamo, qua nessuno ha pensato che serviva, ma ti rendi conto, c'è una differenza. E a meno che non vendemmi sempre di notte, che è sempre freddo, allora. Ora qua non vedete, non c'è un impianto di imbottigliamento, io sono uno dei quattro soci che abbiamo un tre camion che cerchiamo di imbottigliare in giro. Anche se ho previsto un posto per farlo, nel parte centrale lì ho previsto già di farlo, ma solo non è detto che un giorno vendiamo questi tre camion e allora noi abbiamo questi camion che giriamo Friuli, Veneto, andiamo anche in Piemonte a imbottigliare. Abbiamo sette dipendenti che girano tutto l'anno. Imbottigliamo anche per gente importante, da 10 anni che imbottigliamo Quintarelli ad esempio. Sì, non.
Sì, sì, non nomuncoli, dici.
No, uno che con una botte fa una volta e mezza il mio fatturato. Sì, sì, lui fa 50 ettolitri di una riserva che vende a 220 euro a bottiglia, fate due conti, con 50 ettolitri i fatturati che fa, capito? Non occorre avere tanti botti, tanto casino, basta poca roba, no?
Sì,
lui ha questo vino che vende a 220, quando c'era il vecchio, che è morto, titolare proprio di Quintarelli, allora intanto bisogna arrivare col camion alle 5 di mattina, perché altrimenti si rovinava l'asfalto. Sempre quando era, perché si botteva d'estate, e bisogna avere 5 di mattina e andare via la sera dopo le 11 e mezza. Questo era tassativo, pagava subito all'istante, non aveva problemi, però dovevi seguire le cose. E c'era sto qua e aveva sto straccio bianco. E il primo colpo, io sono stato una volta a dargli una mano al nostro responsabile lì, e non capivo cosa faceva, no? Con sto straccio bianco. Sapete cosa faceva?
No, non sappiamo.
Se per caso si rompeva una bottiglia, lui andava lì con lo straccio, prendeva su con lo straccio, stringeva per recuperare il prodotto, perché cioè, la cultura del non si butta via una virgola del prodotto fatto, ma devono farlo. Sapete quanto lavoro fa la vite che era lassù? Se noi abbiamo l'idea, perché il vino da noi vale niente, sono andato tutti i giorni con una frase, trovavo 0,60 al calice, non sarà mica voglio dire un prodotto, ma se quel prodotto lì invece di 0,60 al calice, questo come quello di Quintarelli, che un calice lo vendono a 30 euro, allora uno dice, dai,
sì,
mi spiego. No? Il ragionamento è sempre un po' da dove te la posizioni.
Io ho sempre questa sensazione, che anch'io sono un po' abituata al risparmio, quando facciamo le degustazioni, magari di vini eccezionali che una bottiglia non me la potrei neanche permettere, poi cluc, devi versare nello sputacchiere. No. Cioè è terribile, no, quello... io finisco tutto. No, nel senso...
Però sto qua, insomma, che lui è morto dopo 90 anni, è una persona che è stata... Questo non butta via niente, cioè, lui recuperava... anche tutto era organizzato, se per caso si rompeva una bottiglia ferma tutto, come recuperare, come c'è recuperabile, capito? Non rovinare niente, capito? L'asfalto 5 di mattina entra tutto dopo nel meccanismo, se no dici io cosa vuoi che sia facile dopo come da rain, no? Chi parla friulano, cioè no, non si fa, cioè il principio è dove è stato preciso, poi alla fine vendi la bottiglia a 220, perché se non sei preciso a 220 euro non vendi una bottiglia, neanche se voi venite qua adesso vi dico quanto costano le bottiglie, dei 100 euro in su, da tutte fuori questo zaino o no?
Però sai, anche questo è un mercato da stabilire, no? Perché anche avere le cose che costano tanto.
Eravamo con Veronelli ancora 30 anni fa, lui disse uno dei grandi problemi italiani quando qualcuno chiedeva a livello mondiale di avere una serie di bottiglie che quegli anni erano in 1.000 lire, no? Da 100.000 lire in su non si trovavano, in Francia erano pieni. E lì entra poi un'ottica, no? Pensate l'alta moda, le cose.
Certo.
Cioè quando cominci a fare dei prodotti di alto livello che riesci a uscire a certi prezzi, comincia a crescere tutto il sistema. Uno dei problemi, io ho fatto l'agriturismo, no? Stiamo lavorando anche molto bene, ma quello che ho visto è negli ultimi... Sarà anche adesso, ma ha cominciato già l'anno scorso, che non era ancora andata a Masterchef lì l'argine. Io ho avuto già, nel mio piccolo, una decina di coppie venute nel giro per l'Italia che arrivano qui, pernottano, cioè vanno a mangiare lì la sera, che hanno prenotato, la mattina prendono a casa, ma a Milano, Roma, tre coppie di tra Bologna e Modena, capito? Cioè, arrivano solo per andare a cena. E poi vanno via, allora capite che un valore elevato ti muove le folle, è un senso
certo,
non da poco.
No, è importantissimo.
Per cui capite che alzerò i prezzi.
Ma fai benissimo, posso dirti, fai due linee, fai da
lì. Spieghiamo del cane. Il cane arriva fuori lì, sotto la tettoia, peschiamo i vini che sono nella cantina di là, lì vengono, ci sono 7-8 persone che lavorano, che mettono su le bottiglie, lì viene il vino, viene filtrato, messo in bottiglia, tappato, messo l'etichetta, capsula, messo nei cartoni, sui bancali, poi i bancali entrano di qua, per cui alla fine il prodotto è finito. L'unica roba che io metto, metto i cartoni tutti da una parte e li metto in piedi, non so se c'è, mi pare che abbiamo finito di girarli adesso, li mettiamo in piedi perché così i tappi si stirano, noi usiamo il tappo in sughero, dopo vi racconto di là, quest'anno ho scelto di cambiare...